la notte più buia per il Napoli dell'era De Laurentiis, 5 gare per onorare la maglia ed avere un sussulto d'orgoglio, mentre altissima l'attenzione sul futuro. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo pronti. Buonasera e buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi amici marziani. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 come di consueto, l'appuntamento fisso che vi tiene compagnia per aggiornarvi su tutte le ultime novità da casa azzurri. E che dire, è una settimana complicata dal punto di vista emotivo, dal punto di vista sportivo per il Napoli, che viene dalla deludentissima sconfitta del Castellani contro l'Empoli. Un Napoli che praticamente sembra non essere proprio sceso in campo da quel momento, quindi da sabato pomeriggio, voci su uno spogliatoio che sembra quasi una polveriera, attraversato da malcontenti di ogni tipo, quasi da una lotta interna tra calciatori. Insomma, davvero una stagione da archiviare il prima possibile, ma non dimenticandola, perché bisogna piuttosto far tesoro di tutti gli errori commessi nell'arco di questa stagione, nella fase di preparazione della stessa, quindi a partire dalla scorsa estate, proprio per evitare di commetterne ancora e provare a programmare nuovamente una stagione in maniera razionale e in maniera pulita. Detto questo, pulita nel senso logica, insomma, detto questo, 339-666-9990, questo è il numero WhatsApp al quale potete scrivere per inviarci la vostra, soprattutto sulla partita che domenica il Napoli disputerà contro la Roma. Avremo dei giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, che conoscono entrambi gli ambienti. Avremo un campione d'Italia, insomma, dei tempi di Maradona. È veramente una puntata ricchissima. Buonasera intanto da Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma voglio volare immediatamente al telefono, dove ho il piacere di ritrovare uno dei nostri quattro moschettieri, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Bentornato Luca.
Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao.
Allora Luca, una situazione piuttosto angosciante, c'è da dirlo, un Napoli duramente contestato, giustamente potrei anche aggiungere per quanto mi riguarda, contestato dalla tifoseria che non è mai mancata agli appuntamenti con i propri beniamini, però già da dopo l'Atalanta insomma era in fermento, perché veramente questo Napoli sembra aver mollato. Ma secondo te è vero, come scrivono alcuni, che il Napoli ha la testa già in vacanza, che i calciatori già sono altrove mentalmente?
Io questo sinceramente non lo so, credo di no, spero di no. Sicuramente c'è un tema di motivazioni che ha espresso in maniera molto chiara anche Calzona, sì. E che sicuramente impedisce al Napoli di essere sul pezzo, come si dice, no? Perché obiettivamente adesso è un po' di tempo, no, che ne parliamo, indipendentemente dalle prestazioni ci sono degli errori in campo che non possono essere giustificati o giustificabili se non con una mancanza di attenzione, di concentrazione, di applicazione dovuta a tutta una serie di motivazioni che non credo dipendano dalla volontà dei giocatori. Io sinceramente nel calcio di oggi non posso pensare che ci siano dei giocatori che vadano in campo svogliati. Ritengo che sia offensivo nei confronti dei tifosi, offensivo nei confronti dei compagni di squadra, offensivo nei confronti della proprietà, offensivo nei confronti dell'allenatore, e non lo ritengo possibile, perché stiamo parlando comunque di professionisti, al contempo stiamo parlando comunque di persone, e quindi in un contesto che non funziona si crea un clima di deresponsabilizzazione, si crea un clima di tra virgolette di depressione, di demotivazione, e questo è difficile cercare di mettere un punto e andare avanti, ancorarsi a qualche cosa per cercare di non cadere ancora di più o ancora più velocemente. Il Napoli ci ha provato in realtà, no? E non ci è riuscito. Quindi questo è un tipo di corresponsabilità che sicuramente anche il gruppo squadra ha, senza dubbio, certo. Anzi forse è quello che ha la responsabilità maggiore, no? Perché si dovrebbe mettere in campo l'orgoglio, l'amor proprio, ma io non penso che questi giocatori decidano di non mettercelo, sono comunque campioni d'Italia. Io penso che questo tipo di considerazioni le facciano anche all'interno dello spogliatoio. Non ci si riesce, bisognerebbe capire perché, alle volte non è neanche facile capirlo, però io credo
penso
che
in questa stagione davvero non l'abbiano capito neanche loro, e questo che fa brancolare un po' tutti nel buio e un po' ci restituisce un senso di angoscia, perché davvero è difficile. Tu hai parlato di motivazioni, Luca, e hai detto bene, perché la sensazione è esattamente quella che hai dipinto tu, no? Che hai tratteggiato tu. Però il Napoli non è che venisse da 15 vittorie di campionati consecutivi.
No,
sono
no,
ragazzi
certo.
Giovani.
Ma sai, la sindrome della pancia piena c'è sempre. E in un gruppo che non è abituato a vincere bisogna saperla gestire. Ma questo è successo anche alle altre che hanno vinto il campionato recentemente.
Sì,
perché?
Perché
la Juve. No, no, certo, non in queste dimensioni, però nessuno ha bissato il successo dell'anno precedente negli ultimi anni. Non c'è riuscita la Juventus, che ne ha 29 di seguito, quindi figurati che impegno mentale anche che ci deve essere stato. Ma non c'è riuscito il Milan, non c'è riuscito l'Inter, non c'è riuscita il Napoli stesso quest'anno. L'Inter è l'unica che riuscirebbe negli ultimi 5 anni a bissare un successo, ma lo fa con 2 anni no, di distanza.
Di ritardo, sì.
Sì, sì, dall'ultimo campionato vinto. Quindi la gestione della vittoria non è semplice, in assoluto, soprattutto in gruppi che, come questi di queste squadre che abbiamo nominato, non sono abituati a vincere, con allenatori che magari non avevano mai vinto prima e che comunque non ci sono più, perché Spalletti secondo me avrebbe gestito la situazione, immaginiamo, no? Poi il senno di poi non lo possiamo sapere, in maniera diversa. Lo possiamo ipotizzare, ma non abbiamo mai la controprova.
Certo.
Ripeto che però poi a tutto c'è un limite, no? Giustamente dici tu, sì, non hanno vinto, ma non è che hanno fatto un tracollo. Se tu pensi che questa potrebbe essere la stagione che porta 6 italiani in Champions League e il Napoli riesce a non arrivare neanche fra le prime 6, obiettivamente fa scalpore.
Imbarazzante. Intanto al 339-666-9990 vi vedo carichissimi amici marziani, perché ci state già scrivendo. Ci scrive Fernando: che cosa ne pensa Marchetti, che cosa sa della programmazione? La stanno facendo gli stessi delle ultime campagne acquisti? La domanda è ficcante, però è molto giusta.
Beh, intanto la proprietà è sempre la stessa e penso che il peso di De Laurentiis ci sia. Quelli delle ultime campagne acquisti, attenzione però a non generalizzare, Intanto i nuovi acquisti sicuramente non hanno portato quello che si sperava, anzi alle volte sono stati anche degli acquisti che non sono stati compresi. È difficile imporsi in un contesto che non funziona, ma sono anche quelli che negli ultimi anni hanno portato fior fior di giocatori che poi hanno permesso anche di vincere il campionato.
Certo,
non è che siccome si toppa una campagna acquisti, non è che il Napoli è andato male perché non ha funzionato la campagna acquisti.
E secondo te, Luca, scusami se ti interrompo, però mi viene da chiederti, secondo te, perché un po' la sensazione dei nostri amici da casa è questa, non è che l'addio di Giuntoli abbia scoperchiato una programmazione che senza di lui, o meglio, uno scouting che senza di lui ha funzionato meno bene? Perché davvero toppare 7 acquisti è un'impresa, al contrario, quasi eroica, diciamo.
Sì, allora io non credo questo, perché credo che la professionalità di Micheli e di Mantovani sia fuori di dubbio e di ogni discussione, le competenze, le qualità che hanno dimostrato nel corso della loro carriera, da Napoli primo, Bologna, Napoli secondo, sono sotto gli occhi di tutti. Io credo che gli acquisti funzionano anche in un contesto che funziona. Faccio un esempio su tutti: De Ketelaere, il Milan l'ha pagato tanto, 35 milioni, probabilmente non vale 35 milioni, ma non era neanche quello del Milan. All'Atalanta ha fatto 7 gol e 6 assist ed è certamente molto più determinante in un contesto che funziona piuttosto che in un contesto dove magari non era integrato. Alle volte non è che si sbaglia il giocatore, non funzionano le situazioni. Quindi bisogna tenere conto anche di questo. In generale non penso che si possa giudicare il lavoro di un reparto che ha funzionato sempre molto bene soltanto per una stagione che è stata deficitaria sotto ogni punto di vista. Secondo me l'assenza di Giuntoli ha fatto in modo che mancasse un punto di riferimento che era stato tale per 8 anni nella gestione dello spogliatoio, del club, della stagione, perché questo obiettivamente è mancato. Ma perché chi è arrivato al suo posto, ovvero Meluso, è un direttore che non conosceva l'ambiente,
è arrivato
al mercato
tardissimo.
E le competenze invece di Micheli sono assolutamente competenze di campo, no? Quindi non è che ha avuto mai il compito di fare da trade union fra la squadra, l'allenatore e il presidente. In questo obiettivamente Giuntoli è stato molto bravo in questi anni e lo è sempre stato, è stata sempre una sua carriera, al di là della conoscenza dei giocatori. Però io non penso che dipenda da un uomo solo il successo o l'insuccesso di una campagna acquisti, per quanto bravo possa essere, ma perché sono bravi anche gli altri, ecco.
Guarda, sono assolutamente d'accordo con te, come sempre. Ti ringrazio per la puntualità della tua analisi a 360 gradi sul Napoli.
Va bene, ti ringrazio dei complimenti.
Ma è così. Bisogna dare onore al merito. Insomma, c'è chi sbaglia, diciamo, ha fatto una stagione sbagliata, chi invece non ne sbaglia una, quindi insomma ha riconosciuto. Va bene, Luca, ti ringraziamo, ti seguiamo
grazie
come di consueto su Sky Sport.
Ciao,
grazie
ciao.
A Luca Marchetti. Noi voliamo in pubblicità, continuate a scriverci al 339-666-9990. Vi leggo tra qualche istante. Un minuto di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, 339-666-9990, scriveteci al nostro numero WhatsApp. Il Napoli incontrerà la Roma domenica, e tra l'altro è uno scontro interessante anche perché le due squadre hanno vissuto una crisi entrambe durante la stagione. La Roma ha vissuto un cambio allenatore, però che è stato estremamente proficuo, il Napoli ne ha vissuti due di cambi sulla panchina. Purtroppo non è andata nello stesso modo, ne parleremo nell'arco della puntata, ma ora voglio andare idealmente a Castelvolturno dal nostro inviato, appunto, dal Konami Training Center, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao a tutti.
Allora Pasquale, che aria tira in quel di Castelvolturno?
Immaginerai che l'aria non è che sia la migliore possibile, no? Dopo la sconfitta con l'Empoli, dopo la contestazione, ma dopo il trend che è tornato negativo, perché il Napoli tra Frosinone ed Empoli ha conquistato soltanto un punto, quindi potrai immaginare insomma come ci sia grande delusione. De Laurenti a Castelvolturno non c'era, c'erano tutti gli altri dirigenti, si prova a ripartire, ma la sfida di domenica è complicata. Il calcio è strano, il calcio è imprevedibile, però obiettivamente è domenica la favorita è la Roma in questo momento. Il Napoli è quello che abbiamo visto con l'Empoli, è abbastanza disarmante, insomma, c'è la voglia di partire. Calzona ha un po', diciamo, espresso la sua ricetta pure dopo la sconfitta con Empoli, lavorare meglio, rimettere insomma la determinazione al primo posto. Vedremo se basterà per un finale di campionato dignitoso. Mancano 5 partite e bisogna evitare insomma questa caduta libera, diciamo che per ora complici, diciamo, anche se i ponti, insomma, il ponte lungo dal 25 aprile al 1 maggio, il Napoli non ha fatto il ritiro, però è chiaro insomma che un risultato negativo con la Roma stavolta non so se eviterebbe poi insomma la punizione della società.
Oddio, io ti voglio chiedere, Pasquale, un tuo parere personale al di là della cronaca stretta, no, che sei bravissimo a fare, però vorrei sapere il tuo punto di vista. Ma secondo te il ritiro punitivo ha ancora un senso nel 2024 con questo tipo di calcio, di situazione?
No, per me no. È chiaro insomma che però essendo punitivo è una decisione della società, insomma, certo, si usa per risultati negativi. Secondo me no, non ha senso il ritiro, non ha senso il ritiro neanche come strumento per provare a ritrovarsi, insomma manca troppo poco, è passato troppo tempo, diciamo, della stagione per provare a utilizzare questo metodo per cancellare le scorie di una stagione molto molto negativa. Insomma, Napoli ottavo, ma se continua con questo trend rischia insomma di scendere ancora in classifica, quindi vediamo, aspettiamo questa partita, c'è questa settimana di lavoro, magari Calzona recupera pure Olivera, l'ho già fatto personalizzato, ma al di là poi insomma di chi scende in campo sarà lo spirito, quello che l'atteggiamento, quello che dovrà essere diverso. Io chiarisco il mio pensiero, non credo che la squadra scenda in campo per non vincere.
No, certo.
Credo che mentalmente questa squadra sia completamente al minimo per quanto riguarda le energie, le motivazioni, la determinazione. Credo ci sia proprio un cortocircuito e lo si stia vedendo insomma nelle prestazioni.
Allora, Pasquale, da qualche istante ci sta seguendo in collegamento all'altra linea telefonica un ex calciatore che col Napoli ha vinto praticamente tutti i trofei che il Napoli ha in bacheca, la Coppa Italia dell'86-87, due campionati, ovviamente quelli nell'epoca Maradona, una Supercoppa Italiana, la Coppa UEFA, davvero tutto, quindi non si può non essere onoratissimi di avere ai microfoni di Radio Marte questa sera con noi Alessandro Renica, bentornato.
Buonasera, ciao a tutti.
Allora, mister, io sono veramente angustiata, no? Dopo le partite col Frosinone, con l'Empoli, che in realtà hanno confermato un trend negativissimo da parte del Napoli, ma ho letto alcuni suoi commenti sui social, la sua idea su questa crisi, e anche ho letto una dura critica, molto condivisibile a mio parere, su Calzona, che avrebbe dovuto portare delle novità, dei miglioramenti, e che invece purtroppo è stato il terzo allenatore a fallire quest'anno.
Ma a dire la verità, non era il mio obiettivo fare una critica a Calzona, perché diciamo che poi ho detto che onestamente anche lui, certo, ha poche responsabilità, quindi la mia critica era più verso chi ha esaltato il nuovo salvatore della patria, che doveva essere Calzona, con le metodologie sue di lavoro simili a quelle di Sarri, di Spalletti. Insomma, c'era un ambiente che parlava in questo modo e che esaltava anche noti giornalisti, mi sembra, di dove sei dell'ambiente, no? Sì. Che esaltavano il mago Merlino, no? Il nuovo mago Merlino, no? Dopodiché, cosa abbiamo visto? Che sono tornati i problemi di prima, e dopo c'è da dire che effettivamente Calzona è criticabile su alcune cose, tipo ieri che fa entrare Simeone a 3 minuti alla fine, le sostituzioni di Cavarascheda, che comunque, anche se non è in forma, è l'unico giocatore che tira fuori lo spunto, che magari poi anche riprende le partite, e quindi anche la gestione dei campioni, dico io, a livello psicologico, che è fondamentale. Cioè, quando vieni da un'annata dove c'è stata una confusione totale, il caos totale, una società che si è indebolita, e poi abbiamo visto che si è indebolita anche la squadra, cioè parti col direttore non c'è più, un altro team manager non c'è più, che era molto importante, come Formigiano, dico un po' di nomi così perché bene o male le so le cose,
sì,
e faceva un ottimo lavoro. Va via Spalletti, ti arriva l'allenatore nuovo e ti dice che questa squadra non l'ha mai vista giocare, cambia il modo di giocare, gli fa perdere identità, per poi dopo arriva il casino che abbiamo visto, cambi l'allenatore, arriva il momento disastrato, parecchi infortuni, quelli che vanno in Coppa d'Africa, cerca di mettere a posto le cose, nel momento che rientra Osimhen, che forse stava iniziando a dare equilibrio alla difesa, che per me è stato il vero punto debole del Napoli, è stata la difesa.
Sì.
Cioè, al di là dopo che si va a cercare che tutti qua, tutti là, no, in realtà quello che proprio è andato in tilt è la difesa, ma proprio il reparto difensivo, no la squadra come squadra che deve difendere, proprio il reparto difensivo, soprattutto su delle situazioni di cross laterale dove si perdono le marcature e si prende sempre gol. Poi ormai l'hanno capito, ti fanno sempre catena di destra, sinistra, crossano e fanno gol, come anche domenica stesso, sabato.
Sì.
Un altro gol di nuovo, sempre così, con la marcatura persa. Quindi voglio dire, a questi ragazzi, per me è stata creata una confusione pazzesca, perché mi metto anche nei loro panni, essendo anch'io che ho giocato, essendo anch'io che ho vissuto un momento così brutto e negativo. Quando perdemmo il secondo scudetto, no?
Sì.
Perché noi potevamo vincere 2 scudetti in fila, e siamo passati anche noi, tra virgolette, dalle stelle alle stalle, però arrivavamo secondi, ovviamente, perché noi fino alla fine eravamo in competizione. Però ripeto, in quel momento lì, come si diceva prima, non è che i giocatori non vogliono dare il loro contributo o non vogliono vincere.
Certo.
È che sono successe talmente tante cose e è talmente stata distrutta questa squadra che obiettivamente di solito, no, e chiudo perché poi voglio arrivare a dire quello che penso, di solito, no, gli attori principali chi sono? La società,
certo,
l'allenatore e i giocatori, ok? E si dà delle percentuali, no? Perché giustamente si dice tutti hanno dei meriti, magari proviamo a dare delle percentuali, non so, l'anno scorso, che ne so, 40 allenatore, 30 giocatori e 30 la società. Quest'anno, secondo me, la società ah, non dico, volevo dire un 80, ma secondo me un 60% di responsabilità ce l'ha. Dopo ci mettiamo un 30% i giocatori, un 10% gli allenatori, a questo punto che li salvo anche un po', perché probabilmente questa squadra con un allenatore che fosse, che avesse iniziato dall'inizio alla fine e nei momenti di difficoltà non fosse stato esonerato oppure delegittimato facendoti pure perderti delle partite quando qualcuno entra nei spogliatoi e va a distrarre, va a disturbare, e lì ci fanno i danni. Secondo me questa squadra probabilmente la Champions la poteva raggiungere, perché poi insomma i posti ci sono, se poi c'è il quinto e forse addirittura il sesto, ancora oggi il Napoli può sperare di vincendole tutte di fare qualcosa di importante, no? Magari un po' di fortuna, visto che tutti stanno rallentando, magari arrivi quinto, no? Purtroppo e finisco, il maggior colpevole di tutta questa situazione è stato la società nella sua figura più rappresentativa, quindi questa è una cosa talmente evidente che non si può troppe cose sono successe quest'anno, ma troppe
che è tanto difficile anche andarle ad elencare per quante ne sono. Pasqualettina della Repubblica, la tua domanda per mister Renica.
Ciao Alessandro, buonasera. Hai detto insomma anche io ho vissuto un momento difficile in carriera, no? Riferito insomma a quell'annata in cui avete perso lo scudetto, però poi l'anno successivo avete vinto la Coppa UEFA. Come si esce, come si resetta da una situazione del genere? Insomma, ci vuole anche, come l'avete superato quel momento all'epoca?
No, si supera tenendosi giocatori bravi e non come sento dire adesso da suoi colleghi populisti che bisogna mandare via tutti, insomma. Cioè, ma non come si manda via tutti? Ma poi ci sono dei giocatori straordinari. Ma come fai a mandare via tutti? Cioè, ci sono dei giocatori che comunque posso fare qualche nome, Lobotka. Ma anche lo stesso Di Lorenzo che è tanto criticato. Ma dove lo trovi un terzino più forte così, se si ritrova un attimo e si tranquillizza? Politano, Cavarascheira, io terrei anche Osimhen, perché poi i giocatori forti non sono mica facili da trovare, no? Cioè vuol dire, hai mandato via Mertens per prendere un giovane che doveva essere emergente, però se avessi avuto Mertens, secondo me saresti in altre posizioni, perché è un giocatore straordinario che ancora adesso fa la differenza. Cioè, si riparte con i giocatori di qualità che tu hai, mi sembra semplice. Ma se poi si fa caos, e in questo caos qualcuno ne approfitta per far cassa e cominciano a tirar fuori, ma lo stesso Zielinski sarebbe stato da tenere, perché quello è un altro giocatore che è stato svuotato nella sua anima. Dopo uno dice, il professionista guadagna i soldi, ma sono uomini alla fine, cioè certe situazioni, cioè lo togli così dalla Champions come fosse, cioè non è che questa roba qua è un'altra cosa che non si capisce, cioè. Ma in tutte le altre grandi società, ma succedono queste cose qua? Ma non mi sembra che l'Inter faccia queste cose, che a metà stagione trancia, gli fa un'entrata a gamba tesa ai propri giocatori. L'anno scorso l'Inter in finale di Champions ha giocato con Brozovic,
esatto.
È andato via tranquillamente. Ha giocato con Lukaku e se n'è andato via tranquillamente. Qua a metà stagione, a gennaio, escludi Zielinski che è stato uno degli artefici del campionato l'anno scorso. Quindi, e poi c'è anche la questione, perché se uno gli viene in mente, anche la questione che i giocatori bravi li devi pagare. E questo è un altro aspetto che, invece di fare tutto questo populismo, scusate, perché sono un po' polemico stasera.
No, ma è giusto.
Ce l'ho con quello, ce l'ho con quell'altro. Ma scusate, ma Lozano è andato via, perché qualcuno è andato là e gli ha detto, invece di mantenere lo stipendio o aumentarlo, visto che avevano vinto e visto che c'è un bilancio così importante, gli hanno detto che se vuoi rimanere ti abbasso lo stipendio. Ma, cioè, io non lo so, ma ne ho viste fare talmente tante che secondo me bisognerebbe che si concentrasse un po' tutti, ma con una critica costruttiva su quello che è veramente accaduto, e non cercare i capri espiatori. Una volta l'allenatore che Garcia, un'altra volta poi c'è Mazzarri, poi arrivano i giocatori, e poi arriva quello, e poi arriva quell'altro, e poi dopo non si parla di chi veramente ha provocato tutto questo. Io non ho capito.
È molto chiara, mister, la sua analisi, sinceramente molto, molto forte, ma anche molto lucida e razionale, purtroppo. Detto questo, noi la ringraziamo, io la ringrazio personalmente per aver accettato il nostro invito a parlare ai nostri microfoni e le auguro una buona serata.
Buona serata.
Grazie a lei. Pasquale, proprio un secondo, insomma, come si riparte, ma soprattutto dalla testa, lavorando sulla testa di giocatori che queste 5 partite devono poter fare, devono poter dare davvero qualcosa in più, anzi molto di più, per cancellare almeno parte della stagione così negativa e di queste ultime partite.
Sì, parole se ne è facile, dovrebbe essere così. Poi è chiaro, dobbiamo capire insomma quale sarà la risposta domenica contro la Roma. Ritrovarsi, provare a fare le cose semplici, lottare tutti insieme, insomma, soprattutto evitando insomma in fase difensiva. Ti ripeto, io credo insomma adesso sia fondamentale veramente provare a chiudere con dignità, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, anche se l'ottavo posto è indice comunque di una stagione fallimentare, perché la squadra campione d'Italia è arrivata ottava, io a memoria non onestamente negli ultimi anni non la ricordo, e addirittura Napoli rischia di essere fuori dall'Europa dopo 14 anni, e questo diciamo alimenta i contorni di questa stagione assolutamente negativa. Sei una squadra che ha bisogno insomma magari anche di un minimo di una scintilla per ritrovare un po' di entusiasmo, magari con la Roma riesce a riaccendersi, considerando anche il valore dell'avversario, ma
guarda, tanta difficoltà immaginare,
onestamente così. Troppe previsioni, difficile farne, perché dopo la prestazione con l'Empoli mi verrebbe da dire che peggio di così non si può fare, però questa è la stagione insomma in cui tutte le nostre certezze sono state sgretolate, quindi aspettiamo e auguriamoci per il pubblico, perché immagino ci sarà un pubblico importante domenica al Maradona, che si possa diciamo vedere un Napoli diverso.
E noi ovviamente seguiremo tutte le tue analisi come sempre sulla Repubblica e ti ringraziamo per essere stato con noi.
Ciao,
grazie,
ciao.
Grazie a Pasquale Dina, che ovviamente ritroveremo domani nel corso di Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni. Detto questo, vogliamo in pubblicità, siamo in ritardissimo, qualche istante e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, ma c'è l'aggiornamento, insomma la partita tra Roma e Bologna si è conclusa con il risultato insomma di 3-1 per i felsinei, un risultato che in effetti dà ancora una possibilità al Napoli di conquistare, come diceva Renica, come diceva lo stesso Pasquale Tina poco fa, un posto in Champions. Ovviamente miriamo al quinto posto, ma io sinceramente faccio molta difficoltà a parlarne, perché la squadra che vediamo in campo d'inizio stagione e che abbiamo visto in campo contro l'Empoli e contro il Frosinone, per citare solo le ultime due partite, sinceramente non mi pare lanciatissima verso questo traguardo, che mi sembrerebbe quasi miracoloso. Detto questo, però, voglio sapere che cosa ne pensano i nostri prossimi ospiti, quindi do il bentornato su Marte al collega di Canale 21 e di Sport Italia, Manuel Perlato. Ciao Manuel.
Ciao, ciao da te, Manuela, a tutti i radioascoltatori.
E a mister Massimiliano Esposito. Ciao Massimiliano.
Ciao, buonasera a tutte.
Allora Massimiliano, parto subito da te. La Roma perde appunto contro il Bologna per 3-1, partita appena terminata da qualche minuto. Si riapre una possibilità, ma veramente insomma quanto è difficile immaginare che il Napoli, visto in campo contro il Frosinone e contro l'Empoli, possa davvero accedere alla massima competizione europea.
Sì, è ovvio che le prestazioni ultime del Napoli non lasciano sicuramente ben sperare, però è anche vero che il risultato di stasera sicuramente tiene accesa quella fiammella che secondo me può essere importante. Non oso immaginare se il risultato di stasera era al contrario e veramente si spegneva tutto. Invece questa vittoria del Bologna lascia una piccolissima fiammella accesa e il Napoli ne deve approfittare. Speriamo ne approfitti. Non è semplice perché ripeto, il Napoli che stiamo vedendo, è un Napoli che demoralizza un po' tutti, ci lascia senza parole, perché non sai mai cosa aspettarti, speri sempre in una ripresa e quindi poi in una continuità di risultati e di prestazioni, ma questo ovviamente non accade e quindi diventa sempre tutto più difficile.
Manuel, abbiamo trascorso un'intera stagione a trovare tutti gli errori, no, che hanno determinato la debacle attuale del Napoli, però sembra non ci sia fine al peggio.
Sì, ma come dire, come fai a immaginare ancora di sperare, cioè aumentano i rimpianti di una stagione maledetta e fallimentare, perché pensa con 5 punti in più, la vittoria col Frosinone, la vittoria a Empoli, no? Napoli sarebbe lì, con lo scontro diretto a portata di mano, cioè il problema è che fai fatica a pensare non solo rispetto alle prestazioni, ma rispetto squadra che non è riuscita a fare nemmeno 3 vittorie consecutive in tutto il campionato, pensare che paradossalmente si possa ancora puntare alla Champions. Il problema non è tanto quello che fanno gli altri, il problema è quello che non riesce a fare più il Napoli. Quello che abbiamo visto ad Empoli, secondo me, è il punto più basso proprio di Laurentiis rispetto alle prestazioni della squadra, e quello è il problema principale che ti fa oggi che il Napoli difficilmente e ipoteticamente può garantirsi un posto in Champions, nonostante quest'anno ci siano 5 parte posti a disposizione, e questo è il paradosso dei paradossi, che poi tra l'altro parliamo non di una squadra normale, parliamo di una squadra che ha vinto appena l'anno scorso il campionato, e quindi nemmeno riuscire con 6 posti ipotetici a disposizione a centrare la qualificazione in Champions ti fa capire, ecco, in che stato sia la stagione del Napoli, ma è sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi dei tifosi che contestano, sotto gli occhi di noi addetti ai lavori che sinceramente abbiamo visto un Napoli senza idee, senza gioco, senza proprio mordente nell'ultima sfida contro l'Empoli. Fai fatica a pensare che questo Napoli possa riuscire a centrare la Champions.
Massimiliano, ovviamente tu napoletano, ex calciatore del Napoli, conosci meglio di chiunque altro questo ambiente. 5 partite ancora da giocare, togliamo per un attimo qualsiasi obiettivo, anche l'Europa minore, no? Quella la Conference, no? Che molti giudicano addirittura una iattura, che invece comunque sarebbe una competizione europea comunque da poter centrare. Detto questo, però, al di là degli obiettivi, da ex calciatore e da allenatore, che cosa deve scattare nella mente dei calciatori per poter almeno chiudere il campionato con dignità, no? Con orgoglio?
Ma guarda, sicuramente deve scattare qualcosa nella testa dei calciatori, ma di questo ne parlavamo anche un mesetto fa e non è scattato niente, quindi dubito che possa scattare adesso. Al di là delle partite che mancano, secondo me il crocevia di questo campionato sarà la prossima, perché se non erro giochiamo contro la Roma e quindi se mai dovessimo perdere anche quella, è ovvio che il sogno Champions, se mai ci fosse ancora qualcuno che si stesse cullando, verrebbe a mancare. Dopo, come dicevi anche tu, dopo ti rimane aperto l'ultimissimo obiettivo, che è quello della Conference, che in questo momento, se non erro, c'è la Lazio in zona Conference e ce l'hai a 3 punti, quindi voglio dire, ecco, al di là delle partite non andrei tanto in là. Napoli ha la possibilità di riaprire, se vogliamo, questo campionato, quindi questa corsa Champions nella prossima partita. Deve essere bravo Calzona, deve essere brava la società a escogitare qualcosa per far sì che scatti un qualcosa nella testa di questi calciatori, perché come Come diceva prima anche Manuel, stiamo parlando di una squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso, quindi non penso che all'improvviso si sono dimenticati come si gioca a calcio. Io ci sono passato, ho vissuto momenti simili. È vero che le difficoltà in questi momenti diventano insormontabili e passi per quello che magari non ha mai giocato a calcio, però se poi dopo ti scatta quella piccola scintilla, riprendi il percorso, riprendi il cammino. Quindi ecco, secondo me ambiente, società, allenatore, bisogna un attimino ricompattarsi per far sì che questo gruppo ritrovi quella scintilla.
Grazie.
Posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Massimiliano, a voi? Ciao, volevo chiederti una cosa. Ciao. Allora, tu, se non ricordo male, no, nel 97 eri con la maglia del Napoli, cambiasti tanti allenatori, no? C'eri anche tu in quella stagione.
Sì.
Maledetto. Allora, io ti chiedo, chiaramente non si possono fare delle analogie, però rispetto al fatto ti chiedo, cambiando tanti allenatori, no? Napoli ne ha cambiati tre in questa stagione, avendo delle certezze importanti, si partiva da certezze che aveva col Napoli di Spalletti, cambiando tanti allenatori, anche metodologie di allenamento, tattiche, ecco, può essere questo uno dai motivi, oltre secondo me anche a una condizione in questo momento del Napoli precaria, ad aver, come dire, azzerato tra virgolette le certezze che avevano, cambiare tanti allenatori?
Assolutamente sì. Quell'anno lì noi fortunatamente ne cambiamo solo uno, avevamo Gigi Simoni, e a pochi mesi dalla fine poi subentrò Montefusco, quindi perdi degli equilibri, cambi se vogliamo assetto tattico, anche se quell'anno lì Montefusco non toccò più di tanto quello che era stato fatto prima. Quest'anno sono stati fatti errori su errori. Il primo in assoluto, secondo me, in estate, non aver preso un sostituto degno di quella che poi si è rivelata l'assenza più importante, quindi Kim, hai tolto un difensore centrale e non hai preso nessuno. Dopo gli altri errori, tre allenatori, uno diverso dall'altro, e quindi sai, un calciatore per quanto forte possa essere, però in un gruppo, soprattutto a certi livelli, gli equilibri sono importantissimi, e questi secondo me sono venuti a mancare insieme a quelle che erano le certezze che nei due anni di Spalletti la squadra aveva raggiunto. Tre allenatori, ripeto, completamente diversi, che hanno messo in totale confusione questa squadra, e lo si vede settimana dopo settimana.
Ti ringraziamo Massimiliano per essere stato con noi, per la tua consueta disponibilità.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Allora, Manuel, dato che siamo già in ritardo per la pubblicità, ti chiedo di restare giusto un minuto e 36 secondi in attesa, e così ci risentiamo subito dopo la pausa. Grazie a Manuel, pubblicità, torniamo subito da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, finalmente abbiamo ancora al telefono Manuel Parlato. Manuel.
Sì, eccomi.
Ok, grazie per la disponibilità, insomma, per aver atteso. Io ti volevo chiedere, prima di lasciarti andare, di liberarti, queste cinque partite, come ho chiesto anche a Mister Esposito, togliamo qualsiasi obiettivo da mezzo, diciamo proprio così, in maniera spicciola. Cosa ti aspetti dal Napoli, cosa ti auguri e cosa secondo te concretamente e realmente può accadere? Ci sarà una svolta? Ci può essere ancora una svolta, una reazione?
La svolta ci può ancora essere, nel senso che questo risultato tiene ancora un lumicino acceso per quanto riguarda l'Europa, punta, però la vedo molto, molto complicata, perché questo Napoli, come l'ho visto a Empoli, mi è apparso veramente svuotato da tutto, e mi sembra un Napoli già in vacanza, no? Ma allora a capire se, se succederà qualcosa nella testa soprattutto di questi calciatori, che è un problema soprattutto mentale oltre che fisico. Questi calciatori, come dire, la colpa certamente non è loro, per solo loro, per questa stagione maledetta. Sono loro che ne devono uscire fuori. Sono 5 partite, bisogna onorare lo scudetto che si porta ancora sulle maglie fino alla fine della stagione. Bisogna onorare i tifosi che vanno in trasferta, fanno chilometri e fanno tanti sacrifici per seguire la squadra in trasferta. E, è chiaro che è complicato, però ecco, è un Napoli che secondo me il minimo che può ottenere, ecco, rispetto a tutto quello che abbiamo raccontato in questa stagione, lo può ancora fare, ed è la qualificazione in Europa League. Se non dovesse arrivare ovviamente la Champions, per andare in Champions devi vincere tutte e cinque, è inutile fare calcoli, le devi vincere tutte e cinque.
Manuel, ti sentiamo in maniera molto disturbata.
No, dicevo, le devi vincere tutte e cinque, Manuel, c'è poco da fare i conti.
Sì, e purtroppo è così, è questa la triste realtà. Manuel, ti ringraziamo, ti seguiamo come sempre su Sport Italia Canale 21.
Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Manuel Parlato, tantissimi messaggi al 339-666-9990. Napoli sfasato e deconcentrato, credo che la Roma è molto più forte e vincerà al Maradona, è tutto da rifare, come diceva Bartali e così Bruno. Ciao Manu, un grande saluto a Renica e Pasquale, lo dirò fino alla noia, il problema è la proprietà, sono stati capaci di affondare 2 piazze, ovviamente si riferisce a quella del Napoli e quella del Bari. Assurdo, il ciclo De Laurentiis è concluso dopo 20 anni, così Totti. Ciao cara Emanuela, certamente la questione Zielinski è stata gestita molto male, però dire che all'Inter certe cose non sarebbero successe è un falso. Mi spiace per il grande Renica, ma come può aver dimenticato il clamoroso caso Icardi che successe proprio all'Inter? Ciò che viviamo in azzurro purtroppo viene sempre amplificato, anche se quest'annata è davvero assurda e ce la ricorderemo. Così Gilda. Domanda lecita: perché Calzona ancora si deve dimettere? Non ha dato nulla, non ha il coraggio nemmeno di cambiare modulo e fa i cambi al 90esimo. Così Antonio. In realtà, Antonio, è un'annata talmente complicata, talmente difficile da gestire, da comprendere, anche da spiegare, che diventa complicato anche andare a rispondere, no, alla tua domanda. Calzona ha, penso, questo è il mio parere, ha dato veramente tutto quello che poteva dare, come a mio parere hanno dato anche i due allenatori precedenti, seppur ovviamente con metodologie di lavoro diverse l'uno dall'altro, e come diceva Renica, come dicevano anche i nostri ospiti precedenti, forse questo ha creato molta confusione all'interno del gruppo squadra, una perdita, no, di organizzazione, di idee di gioco, di principi che erano solidi, solidissimi e chiari. Però insomma, proviamo a chiedere tutto questo a qualcuno che conosce molto bene anche l'ambiente Roma, e l'ho chiamato proprio perché vorrei chiedergli di fare un paragone, no, tra la situazione del Napoli e quella della Roma. Mi riferisco a mister Antonio Tempestilli, dirigente sportivo, allenatore ed ex calciatore, ovviamente soprattutto della Roma tra le altre. Bentornato su Marte, Antonio. Allora, riproviamo a chiamare Antonio e anche l'altro ospite, in modo tale che procediamo, ovviamente insomma c'è qualche problema sulla linea telefonica, per rispondere appunto invece ad Antonio, il nostro ascoltatore. È vero, insomma, a mio parere, cioè capisco il parere di chi, di quanti magari chiederebbero l'esonero di Calzona, non l'esonero, le dimissioni di Calzona, però poi dovevano darle anche Mazzarri, perché Mazzarri non è che avesse fatto meglio. Allora a questo punto io mi chiedo, sono i tre allenatori, tutti e tre responsabili principali di una stagione così nefasta, o a questo punto si tratta proprio di un qualcosa che nella testa dei calciatori si è spenta, che ovviamente anche gli allenatori non sono stati in grado di rinverdire, di riaccendere? Ma io credo che Calzona come Mazzarri abbiano provato a dare il massimo. A questo punto Garcia probabilmente criticatissimo, anche perché degli errori macroscopici li aveva commessi anche nella gestione del gruppo, però è anche, oltre che nella preparazione atletica che poi il Napoli si è portato dietro per un po' di tempo in senso estremamente negativo, però insomma tutti e tre gli allenatori hanno provato a dare il massimo. Quello piuttosto che su cui mi concentrerei è che tutti e tre gli allenatori hanno tutti e tre gli allenatori hanno scelto praticamente sempre la stessa formazione, calciatore più, calciatore meno, ma in realtà hanno scelto sempre i titolarissimi, quelli dello scudetto per intenderci. Quindi i 7 acquisti arrivati tra l'estate scorsa e gennaio non hanno praticamente quasi mai inciso, potremmo dire anche mai. Detto questo, andiamo dal prossimo ospite. Ritroviamo con piacere a Radio Marte mister Alberto Cavasin. Bentornato mister.
Buonasera a voi.
Allora mister, stavamo facendo, no, un excursus sulla stagione del Napoli che veramente in maniera improvvida si è conclusa per il momento, ovviamente poi ci sono altre 5 partite da disputare, contro l'Empoli con quella sconfitta terribile al Castellani. Mister, come fa un allenatore a riprendere in mano una situazione che sembra piatta, che sembra davvero ingestibile?
Beh, ci sono tante scorie, le scorie sono state, le problematiche sono state seminate quest'estate, e quindi sono tutte cose molto difficili da rimettere. Bisogna solo limitare i danni, anche se ormai il più le cose più importanti sono anche scappate via, quindi c'è da gestire un mese e mezzo. Purtroppo dove sono ci sono solo più lacrime e poche soddisfazioni, perché ormai gli obiettivi se ne sono andati tutti, e quindi c'è solo rabbia, c'è solo critiche, accuse. L'allenatore gestisce una situazione così al meglio che può fare, ma ogni giocatore c'ha un suo particolare oggi obiettivo, non è più quello del pensiero, non è più quello del Napoli, di tutti quanti i giocatori, di tutto il gruppo, ecco. È quello personale, quindi non c'è più una mente comune che pensa cosa fare per battere l'avversario domenica, e quindi fare la settimana, l'allenamento in campo, fuori dal campo, con quel pensiero lì. Sono professionisti seri, però non sono più proiettati a vedersi nel Napoli, a sentire quello che serve dentro per portare dopo la domenica il meglio e superare gli avversari. Tanti sono le motivazioni, le sapete tutti, le sappiamo, che sono partite da quest'estate, quindi tutta una gestione, bisogna solo aver pazienza e voltare pagina, sperando di riuscire a prendere almeno, entrare almeno nella coppa e poi ripartire. L'allenatore di oggi, i giocatori di oggi vivono questo momento in questa maniera.
Ecco, gli obiettivi più grandi sono tutti sfumati, ricordiamo ancora la Coppa Italia, no? Quella sconfitta terribile col Frosinone, prestazione poi brutta del Napoli anche contro il Frosinone in campionato, appunto qualche giorno fa, si può dire. Difficilissimo, insomma, uscire da questa impasse. Secondo lei, mister, gli allenatori in che percentuale hanno inciso in questa debacle del Napoli? Perché quello su cui vorrei riflettere è il fatto che tutti e tre gli allenatori hanno scelto più o meno sempre gli stessi calciatori, che erano quelli della passata stagione. Nessuno ha davvero puntato, tranne Mazzarri, che ha puntato su Mazzocchi perché aveva un altro sistema di gioco, eccetera, però nessuno ha puntato sui nuovi. Ecco, anche questo, quanto la campagna acquisti ha inciso in maniera negativa sui risultati del Napoli?
No, io non penso che non abbia inciso, questo sia stato il motivo che ha inciso, insomma, sui risultati. Io penso che gli allenatori che ci sono passati hanno visto, per quel che potevano vedere durante la settimana, durante questo periodo, il periodo che hanno avuto loro, che i migliori giocatori erano quelli dell'anno scorso, direi anche di gran lunga secondo il mio punto di vista, perché i nuovi, che sono giocatori che potranno sicuramente dimostrare anche tutto il loro valore, al momento non erano superiori, non sono superiori tuttora a quelle dell'anno scorso, e inserire dando tempo di avere dei tempi di inserimento, quindi di prestazioni anche non buone all'inizio, per portare avanti i nuovi o qualcuno di loro, era sempre una cosa più rischiosa che far giocare quelli dell'anno scorso. Quindi di questi che dell'anno scorso dimostreranno il prossimo anno e tutto il loro valore, ma ci sarà una rifondazione dove bisognerà stare anche molto attenti, perché se fossero stati dei giocatori anche direi molto importanti, secondo me i tre allenatori che sono passati, qualcuno l'avrebbe proposto e l'avrebbe portato avanti anche con forza, no? Penso che non ci siano state, se uno avesse dimostrato di avere qualcosa in più, visto anche il rendimento di più di qualcuno altalenante, non dico negativo, anche di qualche titolare dell'anno scorso, che non è stato poi come l'anno prima, per le loro prestazioni sono state quelle dell'anno prima, no? Quindi potevano inserirsi, però secondo me quello che hanno dimostrato è che era una cosa inferiore a chi poi ha fatto la formazione che ha portato avanti quelli dell'anno scorso.
Mister, quale futuro per il Napoli? Una rifondazione ampia, massiccia, anche a partire dalla rosa, dall'organizzazione societaria, oppure lei comunque tratterrebbe gran parte di questa rosa e andrebbe a fare degli innesti diciamo mirati, ad esempio appunto un centrale di difesa fortissimo che quest'anno non abbiamo mai avuto?
Chiarezza e chiarezza, un allenatore che ha la responsabilità, che si prende la responsabilità come nella logica, niente di chissà che si deve fare, no? Però un allenatore che ha chiarezza con la società, con giocatori che il prossimo anno chi parte va in tiro al contratto, ha sicurezza di quello che sarà il suo anno, il suo ruolo, e pochi giocatori che hanno pensieri diversi, con procuratori, con idee strane di situazioni che di disagio. Quindi il gruppo e la forza di quello che potrà essere il prossimo anno il Napoli parte da questo. I nomi, qualcuno sappiamo va via, si prenderanno giocatori importanti e poi sarà il campo a vedere il lavoro dell'allenatore, certo. E il valore dei giocatori, e quindi si vedrà dopo, ma io la confusione, quello che è successo quest'anno è l'estate, la fine del campionato con le passerelle e l'inizio con tutta una rosa incerta,
sì.
Con più di qualche giocatore che aveva, con procuratori che passeggiavano ancora, e incertezze, e quindi poca sicurezza nell'allenatore che c'era il primo che è arrivato, direi destabilizzato nel suo ruolo, perché le prime cose sono state tutte calcolate negative, e se faceva un allenamento dove verticalizzavano invece di fare un giro palla non capiva niente, era tutto sbagliato, e quindi bisogna avere una società, un direttore, tutti gli elementi per cui non si parte a criticare, ma essere uniti, compatti, e poi il campo dopo due mesi, tre mesi, quattro mesi, fine anno si vede cos'è, però il disastro di quest'anno parte da lì, cioè è chiaro, sostituire, fare un campionato come ha fatto l'anno scorso il Napoli sarebbe, dobbiamo dire che chi pensava di ripeterlo era ottimista, no? Perché
certo, è chiaro.
Probabilmente l'Inter, che è una squadra, probabilmente il prossimo anno non fa il campionato che ha fatto quest'anno, pur essendo perché succede così, non è che uno fa un ciclo dopo per una vita, no? È stato un anno molto, molto importante, quello dell'anno scorso, stratosferico, si cambia i due
artefici principali, è chiaro.
Che hanno guidato il pullman, che hanno fatto tutto quello che serviva nei minimi particolari, perché tutti i giocatori dessero anche più di quello che fosse era il proprio merito, che però messi tutti assieme hanno fatto un'alchimia meravigliosa, e mancando quei due lì che sono stati i costruttori, perché l'allenatore in campo, però il direttore fuori, chissà quante situazioni di un certo tipo,
certo, è chiaro.
Ha coperto, ha aiutato, ha tenuto, perché sappiamo che ci sono tutte queste situazioni.
È stata davvero una stagione con una serie di concause che hanno determinato poi questo risultato così deludente. Mister, noi la ringraziamo per essere stato con noi su Radio Marte, ovviamente ci sentiremo se lei vorrà nelle prossime settimane, poi per tirare un po' le somme del campionato del Napoli e di quello in generale, di tutta la Serie A. La ringraziamo.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie a mister Alberto Cavasin, grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, abbiamo fatto tardissimo questa sera, grazie per averci scritto, mi chiedo scusa insomma a quanti non ho potuto mandare in onda o leggere durante questa puntata ricchissima di ospiti. Ringrazio ovviamente Vincenzo Russo per averci accompagnato in questa lunga diretta. Ovviamente lo sport torna domani su Marte 12:13, Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, e poi la sera nuovamente con Marte Sport Live tiro al bersaglio con Francesco Marciano. Da Emanuela Castelli è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ciao.
Marte Sport Live tiro al bersaglio.